Uomini e profeti, monografie, un programma di Gabriella Caramore.
Le 10 parole di Dio, legge del Signore e leggi dell'uomo, di Paolo Ricca. 12ª ed ultima puntata.
Io vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amato. Così amatevi anche voi, gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.
Abbiamo sentito, non più accompagnate dalle note di Schoenberg, dal Moses und Aaron che incorniciavano le tavole della legge nelle precedenti puntate, queste parole del Nuovo Testamento che il Vangelo di Giovanni attribuisce a Gesù sul comandamento nuovo che Gesù dà ai suoi discepoli. E dunque questa sarà una parte importante della puntata di oggi, che chiude questo ciclo sui comandamenti, sulla legge, e cioè capire in che rapporto sta la legge del cristianesimo con quella dell'Antico Testamento. E allora ancora una volta a guidarci sarà Paolo Ricca, che ringrazio per essere ancora una volta qui con noi.
Prego, buongiorno.
Buongiorno a lei. E poi anche vedremo di raccogliere alcune questioni centrali di questo percorso e di rispondere a qualcosa che forse è rimasto ancora un po' in sospeso. Allora, Nuovo Testamento e Antico Testamento. Possiamo partire da un'immagine. Io le suggerirei un quadro di Chagall del 1943 che si intitola La Passione Gialla, che è appunto su uno sfondo giallo. Siamo nel 43 e dunque alla base si vede un villaggio bruciato, dei profughi evidentemente, e poi sulla sinistra ci sono le tavole della legge sorrette da un angelo e sulla destra c'è un Cristo crocifisso. Questa immagine gliel'ho suggerita perché lei la conosce molto bene, essendo contenuta nel lezionario del 1996, il lezionario biblico della Chiesa Evangelica dei Fratelli Moravi, che è un modo così per leggere la Bibbia tutti i giorni. Ecco, allora, queste due immagini, le tavole della legge da una parte e il Cristo crocifisso dall'altra.
Sì, dunque, io intanto la ringrazio per aver fatto questo riferimento a Chagall, molto importante, anche perché appunto, come lei ha detto, il dipinto è del 1943, mentre lo sterminio degli ebrei era in pieno svolgimento, e in questo quadro la passione di Gesù simboleggia il martirio dell'intero popolo ebraico, la cui identità è appunto rappresentata, come lei ha detto, da un rotolo della legge, sul quale tra l'altro si leggono le parole di Mosè al popolo ebraico: questa non è una parola senza valore per voi, anzi è la vostra vita. Gesù è crocifisso da un lato, ma dall'altro si potrebbe dire anche la Torah, anche la legge, è crocifissa dalla furia omicida del nazismo, che viene rappresentato da queste fiamme che illuminano sinistramente tutto il dipinto. Qui vedrei, nella linea proprio di questo Chagall, un elemento di continuità tra la legge ebraica e la legge cristiana, nel senso che tutte e due sono, per così dire, crocifisse, e che la loro storia è una storia di rinnegamento. Sono due leggi entrambe calpestate, entrambe trasgredite, oppure ignorate, comunque rifiutate, non soltanto dal nazismo purtroppo, ma si può dire dall'Europa o comunque da molta parte della storia europea. In questo c'è continuità tra le due leggi, ed è una continuità tragica, una continuità drammatica. Ma vedrei ancora un secondo elemento di continuità, che invece è, direi, positiva, e cioè proprio nel fatto che questo nuovo comandamento, come dice Gesù, possiamo applicarlo anche ai 10 comandamenti. Noi abbiamo visto nella nostra spiegazione come in realtà tutti questi 10 comandamenti sono straordinariamente nuovi se collocati nel loro tempo, e risultano straordinariamente attuali anche nel nostro. Dunque, una doppia novità, novità del comandamento di Gesù, ma anche novità di questi 10 comandamenti, e spero che dalla nostra trasmissione sia emersa in qualche modo questa bella, straordinaria, illuminante novità dei comandamenti di Dio.
Spero proprio di sì. Ecco, quindi se noi ci chiediamo se il Decalogo è una legge ebraica o una legge cristiana, cosa possiamo rispondere?
È tutte e due, è una legge ebraica e cristiana, e non è meno cristiana di quanto sia ebraica.
Ecco, allora è importante cominciare a vedere il comportamento di Gesù nei confronti della legge, e qui abbiamo molti racconti naturalmente.
Ecco, abbiamo molti racconti e appunto possiamo vedere come Gesù imposti il suo rapporto con la legge ebraica lungo due direttrici, una di continuità e un'altra di rottura. Gesù si pone, possiamo dire, da un lato come compitore della legge, e lo dice esplicitamente nell'Evangelo di Matteo, là dove afferma: io non sono venuto ad abolire la legge ma a portarla a compimento, da un lato, e l'altra linea è Gesù come trasgressore della legge, perché Gesù non ha soltanto portato a compimento, ha anche spesso e volentieri trasgredito la legge.
Va bene, allora noi vogliamo capire bene questa vicenda, e allora forse la cosa migliore è leggere una pagina evangelica. Leggiamo dal Vangelo secondo Matteo, il capitolo 5, e leggiamo alcuni versetti che abbiamo messo insieme.
Non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà dalla legge neppure uno iota o un segno, senza che tutto sia compiuto. Avete inteso che fu detto agli antichi: non uccidere. Chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Avete inteso che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re. Sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.
Ecco, abbiamo sentito questa pagina allora ricca di indicazioni, ma ricca di problemi anche. E allora forse cominciamo dal primo, appunto, da quel portare compimento alla legge. Che cosa vuol dire?
Beh, vuol dire sostanzialmente esplicitare in tutta la sua ricchezza e in tutta la sua profondità e in tutta la sua portata il comandamento antico. Quindi non significa scavalcare il comandamento come se noi fossimo al di là della legge. Ci sono anche dei teologi che hanno teorizzato il cristiano è al di là della legge, non significa neppure renderla superflua come se potessimo vivere senza legge, ma significa appunto esplorare fino in fondo e valorizzare fino in fondo il comandamento. Ad esempio, il comandamento non uccidere, Gesù lo ribadisce, ma spiega che si può uccidere in tanti modi, anche, ad esempio, con una parola. Dire pazzo può equivalere al escludere l'altro dal tuo orizzonte, praticamente fare la stessa cosa che fa l'omicida, il quale toglie l'altro, lo elimina dalla sua vita. Si può farlo anche con una parola. Ecco come Gesù approfondisce, allarga, radicalizza anche in un certo senso il comandamento, ribadendolo però, non annullandolo, scavalcandolo.
Ecco, quindi questa formula continua, è stato detto, ma io vi dico,
non ha un valore avversativo, come qualche volta si intende, non vuol dire gli antichi hanno detto una cosa, io vi dico il contrario, ma significa gli antichi hanno detto una cosa, io dico la stessa cosa, ma in un senso ancora più completo e profondo.
Ecco, quindi volendo questo portare a compimento la legge, raccoglie molto il senso dell'ultimo comandamento, come lei ci indicava l'altra volta, cioè guardare al fondo delle intenzioni.
Esatto, sì, sì.
Quindi al di là degli atti.
Al di là degli atti.
Guardare anche i moti del cuore.
I moti del cuore, esatto, certo, sì, sì, appunto. Prendere cioè la realtà del comandamento nella sua interezza, sia esterna l'atto, sia interna la motivazione.
La motivazione. Ecco, allora, questo è il Gesù che porta a compimento la legge. Poi lei ci ha detto un'altra linea, si individua nei Vangeli, Gesù che trasgredisce.
Sì, questa certamente è la linea più audace, più nuova. Famose sono le trasgressioni del comandamento del sabato, nel senso che la più gran parte dei miracoli che Gesù compie, che erano poi miracoli di guarigione, li compie in giorno di sabato, quando era vietato secondo la legge, o quantomeno secondo la legge, così come veniva interpretata al tempo di Gesù. Certo, noi dobbiamo capire il significato di questa trasgressione. Evidentemente Gesù si accorge che ci può essere un uso antiumano della legge, in sostanza, direi così. E quando Gesù si accorge che la legge diventa praticamente fine a se stessa da un lato e isola chi la osserva dal suo rapporto col prossimo, allora Gesù dice qui la legge diventa appunto antiumana, bisogna trasgredirla perché c'è una legge più importante della legge, è quella che possiamo chiamare la legge del prossimo. E a un certo punto può succedere che la legge divida dal prossimo anziché aiutare a creare un rapporto positivo, un rapporto costruttivo, potremmo dire addirittura, azzardarci di dire addirittura un rapporto felice con il prossimo. Allora, quando questo accade, Gesù trasgredisce questa legge che porta isolamento, che in fondo porta morte anziché portare vita e gioia.
Quindi Gesù eversore è una figura molto, molto realistica.
È una figura realistica, tant'è vero che in fondo è anche per quello che poi è finito sulla croce.
Certo.
E insomma noi dobbiamo capire anche questo, cioè c'è un nesso tra trasgressione e libertà, e in fin dei conti il valore della trasgressione, che peraltro è un gesto arrischiato, non dobbiamo dimenticarlo, ma il valore della trasgressione è senza dubbio questo, che rivela che in fin dei conti l'essenza dell'uomo, se così possiamo dire, è la libertà, e che l'uomo non adempie mai così tanto la sua vocazione di uomo come quando si afferma come creatura libera.
Ecco, questo sì però è un nodo molto difficile, perché non ci vuol niente passare dalla così, trasgressione in nome della libertà alla trasgressione arbitraria.
Certo, e difatti certo, è molto difficile, ancora qui secondo me vale...
E allora però se non è la legge il sufficiente limite, dove troviamo il limite alla nostra, al nostro arbitrio?
Il limite lo troviamo ancora una volta nel prossimo. Cioè la trasgressione della legge è importante quando in fin dei conti è a favore del prossimo. Faccio un esempio tra i tanti che si potrebbero fare. I primi obiettori di coscienza al servizio militare, ad esempio, che hanno anche pagato un prezzo molto alto per questa loro obiezione, oggi l'abbiamo un po' dimenticato. Beh, questi primi obiettori trasgredivano una legge, la legge del servizio militare obbligatorio, perché? Per non dover essere messi nelle condizioni di uccidere l'altro. Non era tanto il principio in sé, per dire, della non violenza, per quanto valido esso sia, era il fatto che tu ti mettevi in una posizione tale per cui potevi facilmente fare del male, persino togliere la vita al prossimo. Ecco perché trasgredisco la legge, perché questa legge mi mette in una posizione negativa nei confronti dell'altro uomo. Questo credo sia il criterio per valutare quando è che una legge deve essere trasgredita. Deve, dico, non soltanto può, ma deve essere trasgredita. E quando invece deve essere rispettata, perché appunto tutela la buona qualità della vita interpersonale, della vita comunitaria.
Ecco, quindi c'è un rapporto molto sottile, molto delicato fra trasgressione e obbedienza della legge.
Sì, ma vivere è difficile, vivere è un mestiere difficile, insomma, vivere voglio dire non superficialmente, ma costruttivamente, in modo che diamo ciascuno il nostro contributo a una coesistenza non soltanto pacifica, ma anche bella. Che renda gioiosa la vita, perché in fin dei conti a questo dobbiamo tendere. È possibile, io credo, però.
È possibile. Sì. È possibile. Sì. Va bene. Ecco, continuiamo allora però nell'analisi del Vangelo. Allora, Gesù parla di un comandamento nuovo. Allora, si tratta di capire in che cosa è nuovo, e lei ci ha suggerito la lettura di un passo, però magari perché non lo legge lei stesso, da Matteo capitolo 22, i versetti da 36 a 40.
Volentieri lo leggo. Dunque, dei farisei chiesero a Gesù: Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? Gesù gli disse: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile ad esso, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge ed i profeti. Ecco.
Allora, qui ci sono subito due cose. Allora, in quanto è nuovo e in quanto non è nuovo questo comandamento? Perché poi le citazioni che fa Gesù
Sono tutte e due antiche. Ecco, sono due citazioni, esattamente. Allora, in che senso dobbiamo comprendere che sono nuovi questi due comandamenti? Nel senso che sono definitivi. Cioè Gesù li proclama come legge ultima, che non sarà mai superata. E difatti, se uno ci pensa, questi due comandamenti sono un unico comandamento, l'unico comandamento dell'amore, e l'amore non può essere superato, non c'è nulla di più dell'amore, non si può andare al di là.
Ecco, allora dobbiamo vedere però che cos'è questo amore di cui parla Gesù, che cosa significa amare il prossimo innanzitutto, forse anche amare se stessi, perché si dà per scontato che ama il prossimo come te stesso sia il massimo di amore che si possa avere, ma forse questo corrisponde magari a una psicologia più semplice, se possiamo dire. Non so oggi quante persone amano se stesse.
Vabbè, questo è molto difficile, c'è appunto molta discussione anche su questo punto. Ora, naturalmente, a una domanda come quella che lei mi ha posto, che cosa significa amare il prossimo o anche amare se stessi, perché in un certo senso siamo anche noi il nostro prossimo, siamo anche noi prossimo di noi stessi, siamo anche noi in una dialettica permanente durante la nostra vita. Ora, ecco, certo, a questa domanda si può rispondere in tanti modi. Io però desidero dire tre brevi cose. Amare il prossimo o anche noi stessi come prossimo significa anzitutto rallegrarsi che ci sia. Cioè rallegrarsi del fatto che noi non siamo soli, e persino quando siamo soli, non siamo soli perché siamo in due, per così dire, nel senso che appunto dialoghiamo anche con noi stessi. Cioè rallegrarsi del fatto che, non, che abbiamo un prossimo, che il prossimo c'è e che il prossimo è un tu infinito in un certo senso. Secondo, e in un senso più fondamentale ancora, amare significa vedere il prossimo nei suoi aspetti positivi, non nei suoi difetti, perché lo sappiamo, ce li abbiamo tutti, ma lo sguardo che ama non è cieco, non è che non vede i difetti dell'altro o anche i nostri propri, ma non li
non li enfatizza,
cioè vede l'aspetto positivo, le cose belle dell'altro, le valorizza, le mette in luce. E in terzo luogo, amare il prossimo significa diventare il prossimo, cioè significa essere vicini semplicemente, senza invadere, è molto importante questo, cioè ci vuole una certa discrezione, ma anche però una presenza. Non si può amare se non si è presenti, e dunque l'amore è il contrario dell'assenza. Ecco tre significati minimi, se vogliamo, all'interno dei quali poi si può naturalmente dire molto di più, ma almeno questo credo che si possa dire.
Quindi essere vicini, essere presenti.
Sì.
Ecco, e amare Dio che cosa vuol dire?
La stessa cosa, non c'è differenza fondamentale, soltanto che la differenza è questa: Dio è diverso, Lui è vicino, Lui è prossimo in una maniera straordinaria, come noi lo vediamo soprattutto attraverso la testimonianza della Sacra Scrittura, come lo vediamo anche attraverso l'incarnazione di Gesù.
Quindi, come ci diceva anche l'ultima volta, cioè è possibile trovare Dio trovandolo nel prossimo.
Con il prossimo, non nel prossimo. Con il prossimo, perché Dio non è il prossimo. Dio è Dio, il prossimo è il prossimo, io sono io. Ma sono tre, un triangolo, il triangolo della vita, questo è il triangolo fondamentale. Si può partire da Dio, si può partire dal prossimo o anche da noi stessi, ma bisogna che poi alla fine il cerchio includa tutti e tre, perché è soltanto in questa completezza che, diciamo, si compie il destino al quale siamo chiamati.
Ecco, continuiamo a parlare però di questo amore che lei ci sta così raccontando in maniera che appare quasi semplice, ma poi non è così semplice invece. Abbiamo sentito nella lettura di prima questo amare i nemici, no? Amate i vostri nemici.
Sì. Certo, questa è la parola più alta di tutta la Bibbia, e io credo forse più alta del pensiero umano. Non credo che ci sia qualche cosa che possa andare oltre questa parola.
Ma non si pone un po' in un'altezza irraggiungibile questo invito ad amare i nemici? Cioè, Gesù può farlo, ma non è umanamente un po' impossibile?
Impossibile forse fino a un certo punto, nel senso che quantomeno ci sono delle approssimazioni. Ecco, ad esempio, anche semplicemente la domanda: amare in quanto capire, capire perché quello mi è nemico, ad esempio, ecco, può essere un primo passo
dell'amore.
Sì, io credo che sia un primo passo dell'amore, e qualche volta è il passo decisivo.
Ecco, naturalmente amare il nemico bisogna stare bene attenti, perché non vuol dire necessariamente esimersi da gesti anche ostili di responsabilità. Per esempio, appunto, Simone Weil, alla fine della sua vita più o meno, quando dice appunto: io i nazisti li posso anche uccidere, però li devo amare. Ecco, questa mi pare una grande assunzione di responsabilità.
Sì, anche un paradosso.
È anche un paradosso.
Sì, sì, ma un paradosso giusto, un paradosso che esprime una verità profonda. Che cosa vuol dire, se capisco bene? Vuol dire che io devo odiare il male che il nemico fa e certe volte incarna addirittura. Allora, naturalmente l'odio del male contro il male si può anche sovrapporre sulla persona che lo compie o che lo incarna, che lo impersona, e quindi appunto ecco l'espressione odiare il nemico, in realtà è odiare il male.
Certo. Ecco, restiamo ancora sull'amore. Lei ci ha suggerito un passo molto celebre di Paolo dalla prima lettera ai Corinzi, il capitolo 13, che noi adesso ascoltiamo.
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l'amore, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi l'amore, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi l'amore, niente mi giova. L'amore è paziente, è benigno l'amore, non è invidioso l'amore, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L'amore non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e l'amore. Ma di tutte più grande è l'amore.
Allora, Paolo Ricca, l'amore più grande di ogni cosa.
Eh sì, e difatti è anche la libertà più grande, se uno ci riflette. Non si è mai tanto liberi come quando si ama. E naturalmente, perché? Perché è la libertà di Dio. Dio ama nella libertà. Dio è libero amando. Esprime la sua libertà nell'amore.
Ecco, libertà, lei però prima mi parlava di un altro passo di Paolo, tratto dalla lettera ai Romani, in cui invece si parla dell'amore come debito. Che cosa significa?
Significa che ogni uomo, ogni prossimo, ha per così dire un diritto di essere amato. Ecco, un pensiero molto bello questo, molto profondo. Ciascuno di noi ha il diritto fatto di conoscere questo grande miracolo, questa cosa che, lo sappiamo, è la più bella della vita, quella che rassomiglia di più a Dio. E il bisogno del prossimo di essere amato è ciò che mi rende debitore verso di lui.
Quindi l'amore è anche come debito, qualcosa che è dovuto.
È dovuto.
È dovuto. Senta, però, se noi guardiamo alla storia del cristianesimo, l'amore certo ha caratterizzato molte vicende cristiane, naturalmente, però ecco, non si può dire che sia identificato alla storia della cristianità.
È un debito ancora largamente non pagato.
Non pagato. Ecco, intanto, perché è accaduto?
Perché?
Se è il comandamento più grande, se è il segno del cristianesimo, come è potuto accadere questo?
Ma io ho detto anche che è la caratteristica fondamentale di Dio, e quindi siamo molto lontani, insomma.
Ecco, ma che cosa è prevalso, secondo lei, invece dell'amore?
È prevalsa l'affermazione di sé, tutto sommato, dove affermazione di sé comporta tutta una serie di realtà che sono quelle che hanno drammaticamente caratterizzato appunto anche la storia cristiana, oltre che la storia umana. Perché in fondo l'amore significa, come ho cercato di dire, anche affermare l'altro, rallegrarsi che c'è, eccetera, cioè valorizzare. E invece troviamo grande difficoltà, valorizziamo noi stessi, affermiamo noi stessi e così via, insomma.
Ecco, poi lei diceva in una prefazione che ha scritto tempo fa, un libro di Tullio Vinai che racconta la storia di Agape, cioè questo villaggio sorto nelle valli valdesi subito dopo la guerra come segno di grande riconciliazione, e sorto appunto da un'idea di amore, dal nulla, insomma.
Sì.
Ecco, diceva che la storia della Chiesa, dei cristiani, si è molto identificata con la storia della fede, cioè è prevalsa l'identità del cristiano come identità di chi crede e non di chi ama.
È vero, sì, difatti c'è una confessione di fede, no? E il primo modo attraverso il quale si identifica il cristiano è il credente. Ma, ad esempio, tutto l'Evangelo di Giovanni, nel quale abbiamo trovato anche il comandamento che ci guida in questa riflessione di oggi, il nuovo comandamento, lì il cristiano è l'amante, essenzialmente, in fondo. Non che naturalmente non ci sia la fede, ma è l'amore soprattutto che rivela la fede e non il contrario. Quindi credo in effetti che nella storia del cristianesimo si è messo molto l'accento sulla fede, la si è molto sviluppata, elaborata, teorizzata, e quindi c'è anche tutto un pensiero cristiano fondamentale, bellissimo, interessante, io mi identifico personalmente, va da sé, però è vero che l'amore come forza strutturante del cristianesimo, come forza che costruisce la comunità cristiana, che costruisce l'esistenza cristiana, questo è rimasto, credo, tutto sommato, in ombra.
In ombra. E c'è una pagina poi a questo proposito di Dietrich Bonhoeffer, tratta appunto dall'Etica, in cui Bonhoeffer dice appunto che la Chiesa si è resa colpevole verso tutti i 10 comandamenti ed enumera tutte le trasgressioni della Chiesa ai comandamenti, ha permesso che si uccidesse, ha permesso che si diffamasse e così via. E alla fine dice che appunto dovrebbe chiedere scusa, dovrebbe confessare tutte le proprie colpe. La libera confessione di colpa, dice Bonhoeffer, dovrebbe essere l'irruzione della persona di Gesù Cristo nella Chiesa. Sono parole molto dure, in cui anche qui la storia della Chiesa è tracciata un po' come la storia di un tradimento.
Di un tradimento che però appunto non allontana Cristo dalla Chiesa, nel senso che Cristo si rende in mezzo ad essa come giudice, naturalmente, come momento di verità e di verifica, e anche di speranza.
Ecco, a proposito di speranza, secondo lei quale speranza che la Chiesa ritrovi questa parola d'amore, questa centralità dell'amore oggi?
Ma, insomma, io ho l'impressione che l'esperienza di questo secolo, ad esempio, può aiutare la Chiesa, perché questo secolo è stato un secolo atroce, un secolo terribile, credo peggiore di molti altri, del passato può aiutare la Chiesa a rendersi conto della indispensabilità che la testimonianza dell'amore sia più energica, più forte, più radicale, più coinvolgente e che investa proprio l'essere stesso della Chiesa, non semplicemente la sua attività sociale.
Ecco, quindi anche in questo lei ci dà un'indicazione di speranza, anche se molto, molto cauta, mi pare, di capire. Ecco, un tema forse non è stato mai toccato, solo di sfuggita. Ecco, parliamo della colpa. Ne possiamo parlare in vari modi. Uno, forse un pochino più superficiale, ed è il fatto che questi comandamenti hanno in qualche modo contribuito a far sì che il cristianesimo sia stato una religione, sia cresciuta con una religione anche molto punitiva, repressiva, con un forte senso della colpa. Questo, tutto l'Occidente ne ha questo carico. Ecco, anche qui un tradimento, allora, stando a quello che lei ci dice, un travisamento, possiamo dire.
Sì, anche se però non sono sicuro che le colpe che sono state addebitate come tali riguardassero esattamente i comandamenti di Dio e non piuttosto tutta una serie di norme ecclesiastiche che col comandamento di Dio avevano poco a che fare.
Ecco, infatti perciò un travisamento.
Perciò
allora.
Un travisamento, sì sì.
Ecco, però non si può negare che appunto il cristianesimo abbia indotto questo forte sentimento della colpa.
Sì, ma c'è un sano sentimento di colpa che è necessario. Appunto, ad esempio, la pagina di Bonhoeffer dimostra che se tu non prendi coscienza delle tue responsabilità e anche delle tue mancanze, insomma, dove hai peccato, dove hai fallito, beh, non si va avanti, insomma.
Certo.
Quindi è una svolta importante sia nella vita individuale sia in quella collettiva.
Collettiva. Ecco, poi però abbiamo bisogno di chiarire un'altra cosa, cioè la legge, se è legge, va rispettata. Ecco, quindi per chi non la osserva, quale punizione è prevista? Perché, ecco, se Dio perdona già da sempre, allora la giustizia diventa un fatto superfluo.
Sì, ma dunque, la trasgressione della legge ha, direi, in se stessa già una specie di punizione, anche se non sempre si verifica. In generale, la trasgressione della legge porta danno, porta male, crea disagio, crea infelicità.
Beh, non proprio tanto però, perché anche nella Bibbia c'è sempre questa domanda, no? Cioè, quando gli empi verranno.
Ecco, e lì c'è, appunto, nella Bibbia c'è la prospettiva del giudizio finale, che è stato anche molto utilizzato per terrorizzare, tra l'altro, le coscienze. Io credo che debba essere visto sostanzialmente come un ammonimento che c'è appunto una giustizia di Dio, che tu, trasgredendo un comandamento concreto, non trasgredisci soltanto una norma del vivere sociale, ma ferisci la volontà stessa di Dio, e credo che il giudizio finale rappresenti in fin dei conti questo fatto, che è Dio che alla fine amministra in fondo questa giustizia.
E qui vorrei che però chiudessimo, certo, con queste parole di fiducia, ma anche ritornando un po' a quel quadro che lei ci ha fatto all'inizio, cioè di tutto ciò che l'uomo ha fatto, che l'umanità ha fatto alle leggi, quindi le ha stracciate, le ha fatte a pezzi. E lei ci ha portato una pagina molto bella di un romanzo che le piace molto, che è di André Schwarzbart, L'ultimo dei giusti, che mette insieme così questa leggenda dell'ultimo dei giusti, per cui Dio ad ogni generazione salva un giusto, che sono quelli che appunto dedicano la loro vita agli altri, con tutta la storia dell'ebraismo e con la tragedia dell'Olocausto. Sentiamo allora questa grandiosa pagina finale.
Quando il buon rabbi, avvolto nel rotolo della Torah, fu buttato dai romani sul rogo per aver insegnato la legge, e gli accesero sotto le fascine di sterpi verdi perché fosse più lungo il suo supplizio, i discepoli gli dissero: «Maestro, cosa vedi?» «Vedo la pergamena bruciare, ma le lettere volano via.» «Oh sì, è vero, le lettere volano via», ripeté Arni Levi, mentre la fiamma che gli bruciava il petto d'un sol tratto gli invase il cervello. Con le morenti braccia strinse il corpo di Golda in un gesto già incosciente d'amorosa protezione, E fu in quell'atteggiamento che li trovò mezz'ora più tardi la squadra del Sonderkommando incaricata di bruciare gli ebrei nel forno crematorio. Sorte uguale toccò ai milioni che passarono dallo stato di Luftmensch a quello di Luft. E così questa storia non finirà su una tomba che un giorno andremo memori a visitare, perché il fumo che sale dai forni crematori obbedisce come ogni altro fumo a leggi fisiche. Le particelle si accumulano e si disperdono al vento che le sospinge. L'unico pellegrinaggio possibile sarebbe, stimato lettore, contemplare di tanto in tanto con malinconia un cielo di temporale. E lodato Auschwitz sia, Majdanek, l'Eterno, Treblinka, e lodato Buchenwald sia, Mauthausen, l'Eterno, Belzec, e lodato Sobibor sia, Ponari, e lodato Theresienstadt sia, Varsavia, l'Eterno, Vilno, e lodato Skarcisko sia, Bergen-Belsen, l'Eterno, Janov, e lodato Dora sia, Neuengamme, l'Eterno, Pustkov, e lodato. Qualche volta, è vero, il cuore vorrebbe scoppiare di dolore, ma spesso anche, specie di sera, non posso fare a meno di pensare che Ernie Levy, morto 6 milioni di volte, sia ancora vivo in qualche posto. Ieri, mentre fremevo disperato in mezzo alla strada, inchiodato al suolo, una goccia di pietà cadde dall'alto sul mio viso. Non un alito di vento nell'aria, non una nube in cielo. C'era soltanto una presenza.
Allora, professor Ricca, conclusivamente vorrei che lei ci restituisse un po' l'emozione, la sua emozione per questa pagina.
E beh, vede, è duplice, perché da un lato ci sono le lettere della Torah che volano via. Dove volano? Volano nel futuro, volano verso di noi, volano verso le generazioni più giovani, volano verso l'umanità di domani che si troverà questa stessa legge, questi stessi 10 comandamenti. Nonostante tutte le distruzioni, nonostante i roghi che hanno voluto distruggerli, le lettere sono libere, come è libero lo Spirito di Dio, come è libera la parola di Dio, nessuno lo può incatenare, e essa viene a noi per cercare ancora ascolto, per cercare una generazione che ami questa legge più di quanto l'abbiamo amata noi. E la seconda emozione è quella di questa presenza. Io ho detto nel corso della nostra conversazione che amare significa esserci. Amore è sostanzialmente presenza, e quindi la presenza anche del passato è quella che ci ha accompagnato durante queste trasmissioni, di un passato che vediamo essere non soltanto presente, ma anche carico di futuro.
È bello che lei chiuda con questo accenno al futuro, essendo partiti appunto da queste antiche parole. Allora, a conclusione di questo ciclo sulle 10 parole di Dio, io ringrazio in primo luogo molto Paolo Ricca per le sue parole, per i pensieri che ci ha portato, per la sua presenza anche, e poi per averci dato questa lettura della legge, una legge di libertà e di amore e anche di gioia, e dunque per averci lasciato, direi, almeno il dubbio che forse, volendo, si potrebbe anche vivere nel bene. Ringrazio poi, oltre a lui, naturalmente tutti gli altri ospiti che sono intervenuti, gli ascoltatori che ci hanno sollecitato con le loro domande, che sono stati un pochino trascurati per la verità, ma anche perché poi ci sembrava nel corso di queste puntate che Paolo Ricca in fondo desse risposta man mano alle loro domande. Ringrazio allora Alessandra Cerrini e Adelmo Savi, che oggi hanno curato la parte tecnica, e Antonella Borghi, che ha curato la regia, e io vi do appuntamento a domani per il nostro incontro domenicale.
Abbiamo trasmesso Uomini e profeti, monografie, un programma di Gabriella Caramore.
Le 10 parole di Dio, legge del Signore e leggi dell'uomo, di Paolo Ricca. 12ª ed ultima puntata. In redazione Antonella Borghi e Alessandro Ottaviani.